Iniziamo nella preghiera l'ascolto del Vangelo, ci mettiamo nelle mani della Vergine Madre per avere la sua sapienza, il suo amore che ci conduce al cuore del Signore Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Leggo subito il testo, dichiarando la mia emozione nell'affrontare questo testo, perché questa lezione ci permetterà di portare al limite due criteri importanti per fare insieme a Lezio, che è quello di leggere un brano di Vangelo all'interno del contesto degli altri brani e, forse coordinata ancora più importante, di ricordarci che il Vangelo prima di tutto ci parla di Gesù. Sembra banale, ma in questo brano ne vedremo la grande importanza. Tra l'altro l'emozione è stata tale che è entrato anche un rifuso, vedete, non è Marco 3:20-35, ma è Marco 4:1-11. È interessante perché siamo così legati al capitolo 3 che l'ho messo anche qui, in realtà è Marco 4:1-11. Ma 1:9, sì, rifuso su rifuso, Marco 4:1-9. Ma leggo il testo perché ho già fatto confusione a sufficienza e insieme lo approfondiamo. Un'ultimissima, scusate, introduzione, è un brano molto famoso perché è la parabola del seminatore. Questo ci sarà di ostacolo ma di aiuto insieme. Ma ora procedo. Gesù si mise di nuovo a insegnare presso il mare. Una gran folla si radunò intorno a lui. Perciò egli, montato su una barca, vi sedette stando in mare, mentre tutta la folla era a terra sulla riva. Egli insegnava loro molte cose in parabole e diceva loro nel suo insegnamento: ascoltate, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada e gli uccelli vennero e la mangiarono. Un'altra cadde su un luogo roccioso, dove non aveva molta terra, e subito spuntò, perché non aveva terreno profondo. Ma quando il sole si levò fu bruciata, e non avendo radice si inaridì. Un'altra cadde tra le spine. Le spine crebbero, la soffocarono, ed essa non fece frutto. Altre parti caddero nella terra, nella buona terra, produssero frutto, che venne su e crebbe, e giunse a dare il 30, il 60 e il 100 per uno. Poi disse: chi ha orecchi per udire, oda. Allora, parabola del seminatore. Di per sé è un brano di Vangelo abbastanza famoso, abbastanza conosciuto. A volte, e lo vedremo anche più avanti nel Vangelo, questo lo vedremo l'anno prossimo intendo l'anno prossimo pastorale a settembre, quando troveremo la spiegazione di Gesù su questa parabola, perché questa è tutta una sezione sul tema della parabola importantissima. Molte volte questa parabola viene letta, viene commentata e c'è una sua correttezza, in questo modo. È importante essere generosi nel seminare. È spesso una parabola usata per i genitori, nel loro rapporto con i figli, per le catechiste e catechisti, verso i ragazzi, per i religiosi, le suore, i sacerdoti. impegnati in un'attività apostolica. Insomma, questa parabola dice di essere generosi, di buttare il seme della parola, di impegnarsi e di non temere se una parte del seme va sulla strada e subito viene mangiata, o cresce ma brucia perché c'è poca terra, o viene soffocata, perché comunque una parte va sulla terra buona e comunque dà frutto. E quindi impegniamoci vicendevolmente nell'opera di annuncio, di proclamazione, di evangelizzazione. Ecco, tutto questo va bene, è un livello di interpretazione che ci sta, è da secoli che la Chiesa lo usa e lo userà per altri secoli, va benissimo, dice un livello di verità. Non c'è mai una verità che ne esclude un'altra quando si interpreta il Vangelo, magari in alcuni casi particolari o alcune eccezioni, altrimenti c'è una ricchezza che scaturisce dalla parola, che appunto come il seme a volte frutta anche 100 interpretazioni, tutte che fanno crescere. Ma certo, questo modo di leggere immediato il Vangelo parla di un seme, di un seme che cade, quindi la nostra vita, impegniamoci, eccetera, 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 fa poca attenzione prima di tutto a Gesù. Invece uno dei grandi criteri importanti per leggere il Vangelo è calma. La parola di Dio parla prima di tutto di Gesù. Ma perché sempre quando uno parla, parla per certi versi prima di tutto di se stesso? Vi faccio un esempio. Se io adesso facessi una sparata dicendo: oh, che caldo oggi, che caldo, non ce la faccio più, che caldo, ma non si può più andare avanti con questo caldo, ma basta, che caldo, che caldo, che caldo, e vado avanti così 5 minuti, voi cos'è che capite? Capite che certo, obiettivamente oggi fa caldo, ma che dondario deve essere bello stanco e nervoso per fare una sparata di 5 minuti sul fatto che fa caldo? E dai, il primo giorno che è caldo. Capireste una cosa su di me, perché io, pur non parlando di me e continuando a dire ma che caldo oggi, ma non sentite che caldo anche voi, ma che roba insopportabile, ma io non ne posso più, io sto parlando del caldo, ma chiaramente sto comunicando di me, perché è sempre così la comunicazione, ed è anche per il Vangelo. Gesù, quando parla di qualunque cosa, parla di lui. E in effetti, visto che in questa parabola il cuore è il seme, se uno conosce un minimo il Vangelo, non può non ricordarsi quella micro parabola intensissima del Vangelo secondo Giovanni, capitolo 12, versetto 24, quando poco prima dell'ultima cena della sua morte Gesù dice: è giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo, che è la sua Pasqua. In verità vi dico, se il chicco di grano caduto a terra non muore, rimane solo, se invece muore, produce molto frutto. È un punto conosciuto. Il seme, il chicco di grano, che parabola ha? Finisce in terra, tu dici, basta, c'è più, è morto, in effetti muore, ma poi sorge la spiga. Ed è la parabola che Gesù ha usato per parlare esplicitamente, dice Gesù, della sua Pasqua. Gesù sulla croce, strazio, morto, Dio è tutto finito, lo seppelliscono, è veramente finito, il terzo giorno risorge. Il chicco. Ecco allora che viene a dire, ma prima di parlare di noi, del nostro pur importante impegno nella vita, ma se Gesù parlasse di lui, parlando di questo seme, ed ecco allora il legame con il capitolo 3. Vi dicevo, ho fatto anche quell'errore scrivendo 3:20, 35 invece 4:19. Allora, torniamo un attimo sulla parabola, che appunto è conosciuta, quindi ci aiuta su questo a essere un po' veloci. Ci sono 4 tipi di terreno, ricordiamoli velocemente. La strada. A quell'epoca non c'erano le strade asfaltate, ma siamo lì. Strada, niente, se ne va e non succede niente finché passa un cielo e lo mangia. Che la strada è dura, non c'è penetrazione del seme. Secondo terreno, lì muore subito. E dice, questa crescita improvvisa, bella, ma senza radici, non ha radici nel senso più profondo del tempo. Secondo. Terzo terreno. Le spine. Il seme cresce, ma è tra le spine, crescono anche le spine lo soffocano. Quarto terreno, la terra buona, dal 30 al 60 al 100. E questo è il capitolo 4. Andiamo a vedere che cosa è successo, attenzione, non nel libro della Genesi, nel Deutero Isaia, il capitolo primo, cioè fisicamente, se io prendo la mia Bibbia, qui c'è scritta la parabola del buon seminatore e adesso guardiamo la pagina sopra e di sinistra, proprio lì. E tra l'altro sono i brani che abbiamo appena fatto, ma adesso li recupero velocemente. Allora, ricordiamoci, i terreni sono la strada dura, la pietra con poca terra, tanta crescita piena di brio, poi non succede niente. Le spine che soffocano, la terra buona. Sono questi qua. Andiamo a vedere cosa succede prima. Gesù nella sinagoga, quello con la mano inaridita, ce lo ricordiamo per chi... E i farisei e gli erodiani, tremendi, Gesù dice, si stupì per la loro durezza di cuore. Perché in effetti l'atteggiamento degli scribi e dei farisei è: guardiamo Gesù, non ce ne importa niente di quello che dice, non ce ne importa niente di quello che fa, ci troviamo fra noi e decidiamo di ucciderlo. È la prima volta che si dice di Gesù, lo uccidiamo. E Gesù dice, si stupì, non dice della loro cattiveria, della loro malvagità, dice della loro durezza di cuore. Subito dopo abbiamo il brano con la folla entusiasta che lo segue così tanto che rischia di schiacciarlo. E quel brano dove Gesù deve chiedere una barca ai suoi, perché la folla è travolta dall'entusiasmo, come una folla da stadio, come una folla per una rock star. E sempre quando si commenta questo brano si sottolinea l'ambiguità della folla. Gesù è sempre stato molto prudente verso le folle perché sa che le folle, episodio chiaro della Pasqua, possono gridare Osanna figlio di Davide, viva alleluia, domenica delle palme, crucifige il giorno della, tre giorni dopo. Perché, lo dicevamo la volta scorsa, un uomo quando è da solo può essere capace di stare fermo nelle sue posizioni fino alla morte. Paradossalmente una folla è infinitamente più ondivaga nel giudizio. È pronto a dire Osanna o crucifige come gira il vento. Quindi, in questo momento Gesù ha questo entusiasmo di questa folla che è cresciuta improvvisamente, ma che poi scompare. Sempre al capitolo 3 abbiamo la chiamata dei discepoli, i 12, gli apostoli, che tra l'altro ricordiamo non sono tutti uguali, perché tutta la tradizione evangelica ci dice che i 12 apostoli erano, tranne Giuda il traditore, erano legati a Gesù, ma ce n'erano 3 legati in modo particolare, Pietro, Giacomo e Giovanni, e ce n'era uno legatissimo, Giovanni. Ultimo pezzetto, i suoi. Vi ricordate nel Vangelo della volta scorsa? Gesù è con i suoi apostoli, va in una casa, appena chiamati i suoi apostoli, c'è la reazione belluina dei suoi parenti, che dicono questo è matto, riportiamolo a casa, e fanno quella cosa assolutamente anti-evangelica. Da un lato è sempre Gesù che chiama, mentre qui ci sono i parenti di Gesù, i zii, i cugini, il clan di Gesù, il clan parentale, perché all'epoca si viaggiava a livello di clan, che gli sta dicendo, ragazzo, pasta asciutta è pronta, torna a casa, basta fare le mattane in giro, chiamare gli apostoli, parlare, vieni, vieni. Allora, questa non vuole essere una dimostrazione, ma vuole essere una mostrazione, voglio mostrare, risultato della durezza di cuore degli scribi e dei farisei. Poi c'è Gesù che dice: ma sì, c'è un tipo di terreno che subito le cose crescono ma poi non durano. E ha avuto a che fare con la folla, un grande entusiasmo ma che poi non dura. Poi appunto parla delle spine che soffocano, che appena prima ha avuto a che fare con il suo clan che gli diceva: torna a casa Lessi. Poi parla della terra buona, il 30, il 60, il 100, ed esattamente prima ha chiamato i suoi. Di chi sta parlando Gesù? Quando parla del seme, che incontra vari terreni. Sta facendo una predica astratta, per carità buonissima, sull'importanza della generosità, sul fatto che la parola deve essere annunciata, sul fatto che i terreni sono tanti, hanno... dicendo anche queste cose, sta dicendo di lui, sta semplicemente raccontando che cosa finora è successo al seme destinato a morire e risorgere, che è lui. Quindi è lui il seme. Questo non toglie tutte le altre cose. La parola passa attraverso Gesù e poi raggiunge noi. Quindi tutte le applicazioni per i genitori, per le catechiste, per le suore, per i preti, che è bene impegnarsi, che è bene spendersi, che è bene continuare a dire, perché comunque in qualche modo, anche se ti sembra che la tua parola va sulla pietra o marcisce o è soffocata, comunque alla fine c'è un terreno che la prende. Va bene, ma prima lui. Chissà perché, e lavoriamo ancora un pochino su questo, noi su questo mediamente facciamo una gran fatica. Magari, a me spiace, questa qui era proprio la lezione ideale da fare, non in questo modo che io parlo e voi ascoltate, ma da fare in modo molto più parlando insieme. I gruppi del Vangelo li facciamo su questo brano, quindi lì avremo una possibilità di una cosa anche molto più dialogica dal basso, no? Per cui se io vi potessi dare la parola, voi potreste dirmi: caro Don Dario, ci hai fatto morire dal sonno fino adesso, perché ci hai detto delle cose che sappiamo perfettamente, perché è fin da quando siamo bambini che noi leggiamo la parabola in questo modo, giusto? Non penso. Mi permetto di dire non penso. È scritto appena prima però, eh? Noi siamo strani, vedete? A volte nella vita, vi faccio questo esempio qui, mese di agosto, Don Claudio dice messa, tutto raffreddato, gli cola il naso, c'è la voce proprio un po' così. Noi però sappiamo che appena accompagnati i ragazzi sul cammino di Santiago che hanno preso l'acqua tutto il tempo. Lo so perché un mio amico l'ha appena fatto, ha preso l'acqua e anche la neve prima che venisse poi il caldo. Allora vedete, uno, senza essere esperto di medicina, senza conoscere perfettamente le previsioni meteorologiche in Spagna, che ha fatto il cammino di Santiago, dice: ma povero Don Claudio, ha beccato l'acqua sul cammino di Santiago una settimana di fila, guarda come è conciato. Fai uno più uno due. A volte noi facciamo fatica a fare semplicemente questo uno più uno due nel Vangelo. E tra l'altro vi anticipo una cosa per l'anno prossimo. Perché Gesù sta parlando alle folle. Prendete l'esempio di Don Claudio. Don Claudio lì tutto raffreddato che dice messa. Arriva uno in chiesa che non sa niente e dice: buono, se non prende raffreddato. Diciamo uno della folla. Ma per noi che siamo dei suoi diciamo: ma povero Don Claudio, ha fatto il cammino, peccato anche una settimana, certo che è conciato così, gli porto un decotto, gli porto un'aspirina. È la differenza tra uno che conosce e uno invece da fuori. Gesù sta parlando cose qua. E potremmo dire, però i dodici capiscono, è finita la parabola, gli saltano le cose, gli dicono: Gesù, abbiamo capito, parlavi di te. Vedremo cosa succede. Gesù si arrabbierà. Vi anticipo una cosa: a un certo punto dirà a Gesù, se non intendete questa parabola, ma come capirete tutte le altre? Quindi, come sempre, sentiamoci a casa nel Vangelo, se facciamo sempre una dannatissima fatica a legare le parole di Gesù a Gesù stesso, da un lato è un problema, dall'altro lato gli apostoli hanno vissuto la stessa, gli apostoli che sono stati con lui e hanno visto la durezza di cuore dei farisei, i suoi parenti che lo vogliono catturare, le folle che si entusiasmano e perdono l'entusiasmo, sono comunque i primi a non capire. Gesù si arrabbierà anche un po' e darà infatti un altro tipo di spiegazione, molto più terra terra. Però torno, pensate, se noi facciamo mediamente fatica su una parabola così strafamosa come quella del seminatore a sostare un attimo sul fatto che il seme è probabilmente lui, che i terreni sono le cose che gli saranno succedute, vediamo un po' Gesù cosa è successo, esattamente l'esempio del povero Don Claudio che era raffreddato perché ha fatto il cammino di Santiago per l'acqua. Ma immaginate che fatica facciamo a percepire il Signore, non nel Vangelo, ma nella vita quotidiana. Al mercato, al lavoro, con i nipotini, mentre aspettiamo l'autobus, mentre leggiamo il giornale, a cena con la nostra famiglia, a due passi distensivi domenica. Verrebbe, direbbe Gesù, ma se trattate così il legno verde, che ne sarà di quello secco? Ripeto, questo, guardate, io non ho vergogna a dirvi, queste tre cose che ci ho detto, che vi ho detto, io ci ho messo 30 anni, voi direte, Tondario, ma sei proprio una testa dura, tutto questo tempo per dire 3-4 sciocchezze, è il massimo che riesco a dire su questo brano quello che vi ho detto. Però mi commuove tanto, perché, e poi lo vedremo anche dopo, perché si inizia a capire che anche Gesù che parla in parabole non è di fa discorsi strani, è tutto estremamente aderente alla sua vita e alla nostra. Se ci stai attaccato la capisci. Vedete anche qua, andando al capitolo 3, scusate, la dico sempre questa cosa, sono noioso, non vi ho proposto complicati studi di archeologia biblica, basta leggere la pagina prima e provare a confrontarla con la pagina dopo, infatti dopo nel silenzio, se avete con voi la Bibbia e il Vangelo, proprio paro paro su uno, 3 minuti e rilegge capitolo 3, inizio del capitolo 4. Questo è il mio parere, e così dice anche la bellezza del nostro lavorare insieme vivendo la lezione, ma anche soprattutto celebrando l'Eucaristia, pregando il Rosario, cioè tutti questi momenti qui ci fanno capire, prendete il versetto 9, no? Questa finale che sembra un po' misteriosa. Poi disse, chi ha orecchi per udire oda. Lui dice, oh, bella frase. Chi ha orecchi per udire oda. Chi ha gambe per camminare cammini. E chi ha la bicicletta per biciclettare pedali, che frase è Gesù? Ma è interessante. Perché appunto è solamente un'educazione dell'orecchio che ti permette di ascoltare. Già, facciamo un esempio di musica classica dove io mi esporrò al vostro dileggio, ma va bene così. Se io vi faccio, andiamo qua. Po 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 po. Arturo Toscanini, von Karajan, se non c'hai l'orecchio, vivere in tenda, chi orecchi per udire oda. La fatica che facciamo qui all'Alessio è per farci un po' l'orecchio a capire il Vangelo, ma soprattutto, ripeto, è andando sabato, che è domani mattina, al mercato in via Vavassori Peroni, c'è un mercato, sì, bloccato, vabbè. Uno va lì, compra i carciofi, gli succede una cosa e dice: fuori stagione i carciofi? Vabbè, io mi devo stare molto attento. Asparagi? Meglio, ok. Uno va lì, compra gli asparagi e ti avviene una cosa, ma non una cosa che c'è una luce dal cielo, che c'è, ma una cosa magari semplice, che c'è un gesto, c'è un affetto, c'è una simpatia, e tu senti che lì sta passando il Signore, se c'hai orecchio. Altrimenti ti può passare la Madonna, gli arcangeli, San Giuseppe. Se non c'è orecchio. E perché appunto, bastone e carota, no? Cioè, umilmente di fronte a un brano come questo diciamo: mamma mia, che fatica che faccio io per primo a cogliere la presenza del Signore. Però hai l'orecchio e allora riesci a percepire, qui concludo, appunto, la mia esibizione sulla quinta di Beethoven è stata straziante, potremmo dire che ho messo la quinta di Beethoven in croce, eh già, riesci ad arrivare a quella meraviglia che sarà, guardate, il punto di arrivo di tutto il Vangelo di Marco, Gesù in croce e il centurione che dice: questo qui è figlio di Dio. L'orecchio ti fa sentire una melodia anche se crocifissa. Quindi fatica sempre a fare l'Alessio, sempre pregare, leggere il Vangelo, partecipare all'Eucaristia, partecipare ai momenti formativi, fatica, ma ci facciamo l'orecchio, ci fa un gran bene. E ce lo facciamo adesso soprattutto nella preghiera. E può essere, ripeto, per chi ha il Vangelo intero, semplicemente rileggere il capitolo 3 e l'attacco qui del capitolo 4. Oppure riprendere il brano, io ho sottolineato tre cose, ce ne sono 12.000 altre che possiamo trovare. Magari una che non abbiamo mai visto ci spunta all'occhio stasera di una commozione. Non ho detto niente del mare, non ho detto niente della gran folla, di un fracco di cose. Guardiamo noi. E chiediamo che l'orecchio sia sempre più sensibile.